la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Eccoci di nuovo, Diego Armando, il calcio della malattia. Torniamo in diretta come ogni giovedì sera alle ore 22 e qualche minuto. Ovviamente per chi ci ascolta in podcast. No, non vi apro l'audio. Vedo due che gesticolano di là, non me ne frega niente, non vi apro l'audio. Ovviamente perché ci ascolta in podcast, da insomma qualche minuto dopo la fine, sì, vi ho aperto, dai,
puntualissimi,
da qualche minuto dopo la fine della partita, da sì, della partita.
Ma quale partita?
Questa è la partita, impazzito. Questa è un match, dalla fine della puntata avrete a disposizione, no, perché
cordiale ancora non l'abbiamo preso,
no, vi spiego perché
oggi è l'unico giovedì senza partite da
vi spiego perché
mesi.
Partita perché io ancora sto soffrendo perché domenica scorsa, oltre a giocarsi l'ultima giornata di campionato, si è giocata lo spareggio del campionato di fantacalcio, ecco. Lega Trotta Pitipone.
Io ho vinto,
ecco, inizio a capire
che
qualcosa,
io ho dominato per tutta la stagione con la mia gloriosa storia scuola THC e ho perso allo spareggio.
E quindi sei da TS.
Spareggio perso con una squadra che la settimana prima ha vinto la finale di Coppa di Lega contro la squadra,
quindi adesso se ho capito,
Bubastis 22 CT di Simone. Ho con noi al telefono
una volpastra, immagino,
Giampiero Costantino, che è un attore teatrale importante, un produttore cinematografico e teatrale e il presidente della squadra Lady Fox. C'entri anche tu, Marco, ti prego, Lady Fox Football Club, non so come si chiama quella squadra ignobile, che incredibilmente con l'attacco del Frosinone, il centrocampo del Genoa, è andato a fare la doppietta Coppa e Campionato sulla pelle di una famiglia intera,
vincendo il campionato senza portiere, per l'ultima giornata pure senza portiere.
Poi ne parliamo. Tu che c'entri, Marco? Diavolo, c'entri proprio. Perché tu sei,
io sono allibito,
il testimone perfetto di questa storia, perché tu sei un fantacalcista doc anche tu,
certo,
e no, capisci
anche
la sofferenza.
Io, solo io, di quelli che stanno parlando finora, solo io.
Giampiero, ci sei?
No, io ci sono e devo dire che rimango un po' perplesso. Cioè,
anche io.
Come tu sei perplesso, perché tu sei il classico giocatore di fantacalcio da gazzetta, da titoli di gazzetta, quello che prende i giocatori.
No. Io ho l'MVP in attacco, in centrocampo e in difesa, ma io di più, ma io che cazzo devo fare più di questo per vincere un campionato? Dai.
Il classico giocatore anni 80-90, no? Che arriva... Voglio Stoic, arriva Cristiano Ronaldo e voglio Cristiano Ronaldo.
Vabbè, quello lo volevo per la questione di appartenenza. Sì, tra l'altro, sì, anche Giampiero è uno juventino, diciamo subito questa cosa.
Sì. Mamma, sì. Sono in netta minoranza allora io oggi.
No, ma tanto Giampiero l'ho chiamato soltanto perché voglio.
Giampiero, che poi è criticato. Io sono entrato nella vostra lega storica trentennale da poco. È molto criticato dagli altri senatori,
da tutti,
molto
da tutti.
Ha poca credibilità è loro, però devo dire che in questa stagione ha riscosso anche molto timore, quindi dietro quella sua area scanzonata in realtà i successi se li porta a casa, per cui anche lui è un vincente.
Come hai fatto a vincere? Spiegaci velocemente. Poi voglio leggere le tre rose delle squadre mie, di Simone, tu e al nostro Marco,
okay.
E voglio che lui giudichi.
Vabbè, certo.
Come hai fatto a vincere? Dimmi come hai fatto? Come hai fatto inizio anno a dire, ma sai questo Gudmundsson? Ma sai questo Sule? Come hai fatto? Spiegamelo.
Ma semplicemente perché io sono un surfista, io entro in connessione con la entro in connessione con le energie della vita e capisco qual è il giocatore al momento giusto. Io me ne frego dei titoli, è così, al fantacalcio, è una metafora della vita. Non è difficile che uno riesca a vincere nella vita e a non vincere poi nel fantacalcio, è impossibile.
Io se potessi, in questo momento, se ti avessi qua, ti vorrei crocifiggere come, sì, come Gesù Cristo.
Ha ragione, una visione olistica quasi.
No, vabbè, lui sono sei mesi che rompe i coglioni col Dharma. Il Dharma che è una specie di... Cos'è il Dharma? Ce lo spieghi in diretta stasera.
Il Dharma è il nostro approccio alla vita che poi scatena il karma, capisci? Certo. È per questo. Tu insieme a tuo fratello poverino che ti segue, no? Voi coltivate troppo livore, troppo rancore. Voi
ma io più di chiamarti in diretta per celebrare la tua vittoria, che devo fare?
Giampiero, io più di avere il miglior portiere della Serie A, i due migliori capocannonieri,
ma migliori rispetto a che? Dice la Gazzetta, migliori rispetto a che?
Beh, il capocannoniere, ho avuto Lautaro Martinez, Sommer, ma io sono andato, buongiorno,
sono andato in Serie A con Chedira io.
Lui ha vinto con Chedira e ho capito, ma questo è anche una massiccia dose di,
ma lui è ingenio, allora.
Di lato B.
Leggetemi le rose, basta Ciancia,
le rose, cominciamo dal vincitore.
Dai. No, okay. No, cominciamo da quelli scarsi.
Allora, la mia rosa, portieri, Di Gregorio, Sorrentino, Musso.
E qui bisognerebbe vedere i file degli scambi, non me lo ricordo più, ma vai avanti.
Difensori, Bastoni, Gatti, Tomori, Olivera, Milenkovic, Rugani, Mario Rui e Gendrey del Lecce.
C'è quattro titolari, va bene, sì.
Buoni. Centrocampo, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Guendouzi, Lobotka, Pessina, Kop Miners, Slani, Kamada.
Eccellente.
Veramente buono. Kop Miners è top.
Attacco, Zapata, Vlahovic, Milik, Sanabria, Ildiz, Colombo.
Scarso attacco.
Hai pagato? No,
attacco scarso.
Ha pagato l'inizio
scarso,
di campionato.
No, attacco scarso. Allora, questo dal punto di vista dell'analisi, attacco scarso, c'hai soltanto un mezzo top player che è Vlahovic e quest'anno è andato con doppia cifra, ma con grande fatica, gli altri non hanno fatto più di 3 gol.
Leggiamo la squadra bassi 22 CT. Portieri, Sommer, Audero, Consigli.
È la porta dell'Inter. Sì.
Difensori, Calabria, Gin City, Marusic, Buongiorno, Llorente, Dumfries, Cambiaso, Beukema.
Non segna nessuno, Dumfries è mezzo giocatore, però giocano tipo in 6 titolari.
Mediavotore.
Centrocampo, Candreva, Duncan, Pasalic, Anghissa, Salemakers, McKenny, Tosvert.
Metti un compito scarso.
Attacco e Alcaraz. Ho dimenticato.
No, però aspetta, centrocampo avevo Pogba, avevo fatto l'in su Pogba subito dopo sfiga. Ho fatto l'in su Papu Gomez, non fa appena differenza. Preso due mesi
con questo centrocampo non fa la differenza.
Esatto, no, il centrocampo è stato il mio tallone d'Achille.
Di Giampiero, sento la tua voce in sottofondo, cosa vuoi dire?
No, dicevo che avevi Pogba e poi l'hai ceduto per prendere Fagioli.
Per poi prendere Gomez.
Cioè, in centrocampo di gentaccia.
No, scusate, no, l'ha ceduto per prendere, oddio, quello che sarà preso il Monza, l'ex
Gomez, Tarantino. Gomez, Papu Gomez.
Gomez è stato stupendo, ha fatto all-in da Pogba per prendere Gomez.
I ludopatici da una parte, interrogati da un'altra, tipo sì, col fielding.
Una brutta scelta.
L'attacco di Simone, Niang, Berardi, Pinamonti, Sanchez, Lautaro, Almquist.
Lautaro bene, Niang giusto gli ultimi 5 incontri, no, Berardi, tra l'altro in uno ha sbagliato rigore e Berardi stagione sfortunata. Insomma, un attacco da 5 e mezzo.
E ora la squadra del campione.
Dai,
vabbè.
Portieri,
allora,
Sportiello, Milinkovic, Savic, Magnan.
Buoni.
Difensori, Di Marco, Smalling, Teo Hernandez, Ramani, Holm, Valeri, Carlos Augusto.
5 titolari forti.
Giusto.
6 titolari. Vai.
Centrocampisti, El Shaarawy, Pulisic, Gudmus.
Come El Shaarawy centrocampista ce l'avevate?
Capito?
Ok, va bene.
El Shaarawy, Pulisic, Gudmus, Lindstrom, De Ketelaere, Uden, Fabian, Foloruncio.
Allora, benissimo. Allora, ha beccato Foloruncio e Gudmundsson, che sono stati due crack.
Sì.
E soprattutto la rivitalizzazione di De Ketelaere.
Ma scusate, a Pulisic dove lo mettete?
Centrocampo.
Quanti gol ha fatto Pulisic?
Ma non è un attaccante Pulisic?
No, cioè,
signore, a centrocampo ha fatto 40 gol con questi.
Questo è un centrocampo che fa la differenza.
Lo so, ma...
Attacco, Odgaard, Sule, Asmun, Caraschelia, Vitigna, Khedira.
Ah, quindi avevate Sule attaccante, ho capito, sì, al contrario.
Cavastella attaccante.
L'attacco non ha fatto sfracelli. Caraschelia quest'anno floppato, però con quel centrocampo poteva andare in carrozza.
E c'è andato, infatti.
Però Giampiero, se non sbaglio, tu schieravi molto spesso il 4-3-3, eppure avevi un centrocampo. Cioè io avrei
3-4-3.
Ci credo con quel centrocampo.
No, è perché
io avrei fatto il 3-5-2.
Esatto.
No, ma infatti alternavo, perché io schiero. Allora, il mio trucco è quello di cercare di far diventare ogni gol un più 4. Sì. E questo grazie al fatto che faccio le accoppiate il centrocampista offensivo con la sua punta quando giocano in casa. Per cui se ho tre punte che sono papabili con la squadra, che ti posso dire un Frosinone Salernitana, ecco lì che schieravo il centro.
Ma queste sono le regole di base, cioè lui le sta dicendo come se fosse la scienza nipponica, in realtà questa è l'ABC, e te Alessio invece guardi i titoli della Gazzetta, formazione da Juve, e fa la formazione fantacalcio.
Ma c'è uno solo da Juve,
bravo. Cioè, hai sempre fatto 8 undicesimi della Juve, sempre
ma no, ma quello per divertirmi, quest'anno ho fatto una squadra pensata, cazzo, c'ho MVP come se piovesse. Comunque, dicevo, complimenti. Giampiero è, insomma, è un attore, fa podcast eccetera, sarebbe bello raccontare, no, in un podcast, adesso poi ce li inventiamo, le ultime tre giornate, perché sono incredibili, perché bello. Io l'ultima giornata ho giocato con lui, con te maledetto Giampiero, ho giocato in casa la partita, l'ultima partita conclusiva con 2 punti di vantaggio, quindi avevo 2 risultati su 3, e fuori casa il ritorno di semifinale di Coppa, e me ne ha fatti 5. Ma,
scusa, perché precisi in casa? Avete un più 1 per chi gioca in
più
casa?
Più 3
di bonus perché cosa allucinante.
Però devo dire
non
che
non ha nessun senso più 3 per chi gioca in casa, nessun senso.
Poi vorrei raccontare anche una storia sulla mia Coppa. Sono arrivato in finale, reduce da una semifinale tipo Juve Atletico Madrid, in casa ho perso 2-0 con Roma Lems, al ritorno gli ho fatto 3-0, e ho incontrato Giampiero in finale, che poi la finale è andata un po', e se anche lo spareggio nessuno ha fatto scintille, io ho fatto tipo 59, mai successo in 30 partite.
Comunque bello contro di lui. Stiamo parlando di cose che gli altri non stanno capendo, ma va bene uguale.
Ma secondo me
lo capiamo noi.
Come se fossimo a casa nostra.
Lo capiamo noi. Beh, fantacalcio, ragazzi, io penso che chi ormai è appassionato di, forse le ultime generazioni più giovani no, però il fantacalcio è un'appendice mortifera del calcio, ma le emozioni negative, ma che ho provato queste ultime tre giornate, che non pensavo di fomentare così tanto per THC, che esiste dal 1994 comunque, THC in vari campionati. Lady Fox da quanto esiste?
Da troppo.
Dal 1994 abbiamo iniziato tutti insieme, credo.
Forse voi, io ancora non giocavo con voi, forse voi pure un anno 92, prima avete iniziato.
Forse nel 92 abbiamo iniziato noi e tu ti sei aggiunto nel 94.
Sì, no, pure dopo. Perché comunque sarà incredibile. Adesso io poi facevo il vago, poi noi abbiamo una chat, anzi abbiamo diverse chat in cui ci scanniamo e ci divertiamo molto. Però devo dire, dai, che è stato un finale. Io penso che maledirò te, la tua stima, no, perché tua figlia è molto migliore del padre. Comunque, però è stato un finale di campionato allucinante. Io sono stato primo da dicembre, ragazzi, primo.
Ma chi ha vinto? Cosa ha vinto?
La gloria eterna.
Ah, solo gloria.
La gloria.
Only for amusement.
Beh, perché è talmente competitivo sto vantacalcio che poi chi vince, cioè lui sta calpestando il mio ego da una settimana.
Io mi auguro che questa trasmissione la sentano, la seguono anche gli altri.
La facciamo sentire il podcast,
secondo me la sentono anche all'estero.
È una humiliation pesante per tutti i denigratori di Giampiero.
Vuoi lanciare un messaggio ai nostri compagni della Lega Totta Pitipone, no. Giampi?
Guarda,
si chiama,
se lo dicessi la voce della verità, invece ve la faccio dire, la voce della verità deve essere una voce dell'innocenza,
esatto.
Deve essere una voce che può arrivare nei cuori. Ti aspetto un attimo, allora scusami Auri, qual è la verità? La verità è che siete
chi è Auri?
Voi siete delle schiaffe.
Non fossero a tutti i torti la voce della verità.
Che bel finale.
L'anno prossimo sei del mio mirino, farò di tutto per vederti affondare a partire dal mercato e non provare a farmi le tue solite offerte. Verso fine agosto mi arriva il messaggio di Giampiero. Che ne pensi di Cop Miners in cambio di Zenga e Bergomi, tipo, capito? Capito? Grazie Giampi, ti abbraccio forte, ti voglio bene anche se te odio.
A voi ragazzi,
ciao Giampi.
Ciao Giampi.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao carissimo.
Ringraziamo Giampiero, scusate, è doverosa perché ho veramente, cioè, ho sofferto quasi quanto quando vedo la Juve fare qualche porcheria delle sue.
Chapeau anche a te che hai invitato il nostro mattatore. Io non l'avrei mai fatto, l'avrei proprio fatto
chapeau
fuori
alla Cassano, no?
L'avrei fatto fuori dai prossimi dei miei giri.
Comunque Marco, di la verità, adesso tu sei un grande critico di THC in tutte le parti, tra l'altro ho fatto anche un campionato, però è una bella squadra la mia, dai, cioè, poteva meritare di vincere.
La sua aveva degli elementi a centrocampo veramente devastanti.
Sì, El Shaarawy, Pulisic a centrocampo.
Gudmundsson. No, ma onestamente Pulisic,
Gudmundsson, sette periodici, cioè,
è
un gol ogni due partite,
stratosferico. E Alessio, Çalhanoğlu, Pessina gli ha fatto.
Lo sapete qual è il mio problema?
Gol,
il problema è che l'Inter.
Ma quanti gol ha fatto Pessina? Sette,
otto. No, l'Inter. Il problema è che l'Inter, una volta vinto il campionato, ha iniziato a fare una turnazione. E quindi io ho perso un pochino quei numeri.
Mkhitaryan è sparito.
Ed era tanto Mkhitaryan, 6,5 più assist.
Ma sai, Ale, ma c'era anche un'altra squadra.
Vlahovic è sparito nelle ultime 4 giornate. A me servivano un po' 3 gol nelle ultime 2 giornate. Questo mi serviva. E non sono arrivati. Non sono, manco giusto Cop Miners, la terz'ultima giornata che ho giocato dall'altro gol.
Metti il collo del fomento, dai.
Quale?
Un po' di musica.
Quale vuoi? Quale solito, fomento? Te che hai fatto a Fanticalcio invece?
Primo, Serie A sono andato.
Ma come funziona il tuo?
Sono dei piccoli gironi Serie A, Serie B, Serie C. Io sto in due leghe. In una lega ero in Serie C e sono arrivato a metà classifica. È un campionato veramente deludente. Passato sempre tra l'ultima posizione e la penultima. Le ultime 3 giornate ho scalato 2 posizioni. Sono arrivato tipo 5 su 8. Un pessimo campionato. E qui sono rimasto quindi in Serie C, perché non si può retrocedere. Passavano le prime 2. E nell'altro ero in Serie B. Sono stato primo per tantissimi mesi. E poi le ultime 10 giornate ho cominciato a inchiodarmi. Mi hanno superato in 2 e lì mi sono veramente cagato addosso, perché ho detto: vuoi vedere che dopo essere stato in testa 5 mesi non passo? Invece alla fine, colpo di reni, sono arrivato primo con 67 punti, il secondo 63 e il terzo 62. Quindi sono in Serie A, credo a memoria in questi ultimi 20 anni in Serie A di averci giocato forse 2 stagioni, e sono contento, speriamo di rimanerci.
Vabbè, un po' di musica. questi erano i garbage che mi avevi chiesto tu, i garbage.
No, io ti avevo chiesto quale del Fomento.
Non ricordo, non no, non se, no, i Cardigans.
I Cardigans. Ma
che perché li sentivo mentre venivo, grandi ricordi.
E sono anni che seleziona musica a casaccio.
Totalmente a casaccio. Allora, sì, Champions League, però prima volevo ricordare che si sta giocando la finale d'andata del per l'ultimo posto in Serie A. La promozione, no? Il playoff, come...
Ah, in Serie B, quindi
Cremonese-Venezia, sì.
E qui però ci porti su un territorio che non abbiamo calpestato per molto.
No, dico soltanto che si sta giocando questa partita.
E possiamo sapere il parziale?
0-0.
Molto bene.
Ok, Champions, Simone. Sì, capitolo Champions.
Il professore, no, beh, anzitutto,
beh, o professore.
Ieri
si è compiuta una tragedia.
Vabbè, la Fiorentina ha perso nuovamente la seconda.
Oggi giravano i meme di quella ragazzina che aveva detto Juve merda, guarda, che piangeva, capito? Vabbè, insomma. Guarda, ti dico la verità.
Beh, però vedi Alessio, adesso no. Al di là che noi in realtà siamo burloni, ma abbiamo alla fine un animo sportivo, parlo
candido.
Quindi si tifa per l'Italia sempre, comunque, dovunque. Fa sorridere queste ultime due stagioni in cui molte squadre italiane hanno perso una finale, no? Quando la Juventus le perdeva, no? Vedevamo sorrisi.
Simone, ma voi, allora, noi
in realtà,
io
ragazzi,
e te,
il calcio come il fantacalcio, la metafora della vita, bisogna, ci vuole culo.
Bisogna essere però onesti. Io e te tifiamo per la squadra che ha più tifosi in Italia e che è più odiata d'Italia, e quindi è normale che quando perde l'ennesima finale di Champions è il gioco. Io onestamente ti dico la verità, non ho mai io ho tra l'altro un caro amico, tu lo conosci pure tu, Sgab, no? Di Radio Sonar, che è tifoso Viola, però io onestamente non ho mai, te lo dico, Sgab lo conosci pure tu?
No, non so chi sia.
Quello di Edai, come no? Quello, vabbè,
come
di Gemini Network.
Sgabbio?
Sgab. Vabbè, adesso perché
non ho bevuto niente.
Lo saluto se ci ascolta, però io non ho mai vissuto la rivalità con la Fiorentina in maniera, sì, so che c'è questo odio, loro ci odiano.
Ma no,
39 morti a lei.
Ne parlavo oggi con un collega. Cioè, questa rivalità è avvertita e anche creata ad hoc più da altre squadre verso la Juve.
Risale a un episodio particolare,
la Baggio in primis, eccetera.
No, prima ci fu lo scudetto vinto.
Ma la Juve ne ha vinti tanti di scudetti, signori, quindi ha fatto uno sgarbo a tutti. Voglio dire, però anche la Roma venne creata un po' da Sensi, questa rivalità con la Juve, De Laurentiis, Intigna con questa rivalità. Ragazzi, chi vince sta sulle palle.
Tant'è vero che quest'anno
spiega.
Noi juventini, facendo un discorso di logica, la lotta è tra la Juventus, il Milan e l'Inter. Sono queste le tre squadre che più hanno vinto.
Più delle squadre che si inseriscono.
Sono quelle le tre che si prendono a capocciate da sempre. Tutte le altre si vogliono inserire in un modo o in un altro.
Qualcuno ci riesce.
Certo, sul Milan il prossimo anno c'è la grande pressione che loro vogliono assolutamente pareggiare il discorso della seconda stella.
Vediamo se ci riescono, perché il Milan
è destra.
Quello è il cammino.
Il Milan penso che ormai sia certo che prende Fonseca come allenatore, se già non è ufficiale.
Il Milan sta a Fonseca come il Napoli sta a Conte, pare di capire.
Ma tra l'altro io oggi leggevo un possibile sacrificio di Theo Hernandez. Il Milan ha tre gioielli o presunti tali, non apriamo adesso un discorso su Leao, ma Leao, Hernandez e Maignan sono i tre di spessore, e si parla da mesi di un'eventuale cessione di questi tre, di uno di questi tre per fare cassa, e oggi si leggeva proprio di lui. Il Napoli perde il suo attaccante, la sua punta di diamante,
sicuramente si è scritto negli
ha perso Zielinski e mal di pancia di Di Lorenzo.
Beh, no, più che mal di pancia ha detto proprio se ne vuole andare.
Quindi attenzione,
volevo fare uno spunto, non so se avete visto due domeniche fa la trasmissione di Sky, quella insomma dopo le partite, quella con Caressa, sai, il senza giacca, Costa Curta ha detto una cosa molto interessante quando si parlava del Milan e di come il Milan dovrà approcciare adesso la nuova stagione, quindi chi va, chi rimane, e lui disse: io fossi l'allenatore del Milan, chiunque sarà, prima di andare in campo mi chiuderei in stanza con due, tre, ma soprattutto con uno, perché vorrei capire insomma, che intenzioni ha? Perché certi atteggiamenti di quest'anno non mi sono piaciuti, però non fatemi dire chi è, ovviamente lo hanno pressato. Lo sapete a chi le canterebbe quattro paroline Costa Curta della squadra del Milan adesso?
Non ho, io pensavo Leao, ma non è Leao sicuramente.
No, Maignan.
Sì. L'ho pensato mentre lo stavi per dire.
Perché Maignan è sicuramente qualitativamente una saracinesca, però pare che poi è stato infortunato, quindi è un po' sparito dai radar, però pare che non fosse poi così un uomo squadra, un uomo spogliatoio, fosse uno che insomma dove arriva arriva, dove non arriva ci tirerà il cappello e chissene.
Poi anche è uno di quei giocatori soggetto a grandi a infortuni ripetuti, è proprio per un portiere, c'era Peruzzi che si faceva male spesso, però insomma spesso lascia la squadra.
No, ma quindi soprattutto bisognerebbe capire una cosa: che ruolo avrà Ibrahimovic?
Perché ancora non è chiaro per niente.
Al momento non è niente. È un totem che hanno chiamato perché pensavano che con la sua allure potesse, non so, fare miracoli, ma come si è ben visto, a parte qualche espressione, qualche faccetta in tribuna, ha cambiato poco.
No, perché io non so poi con questo tipo d'approccio, diciamo che è veramente poco italiano e poco europeo, no? Di gestione dei calciatori. Se un allenatore come Fonseca, io lo ricordo alla Roma, per carità, la Roma giocava anche bene in certi momenti, però ha preso certe ubriacate. Forse
imbarcate.
Non lo so.
Champions.
Ma sì, a me Fonseca piace. Ho dei dubbi. Ho dei dubbi sulla Roma. No, più
tu
che
non
altro
sei milanista.
È interessante.
Però.
Io non sono milanista, infatti. Io non sono convinto che Conte vada al Napoli finché non vedo, non credo. Io vedo più italiano, poi sarò smentito sicuramente, italiano a Napoli, Palladino lascia il Monza, sì. Quindi Thiago Motta lascia il Bologna e va alla Juve, quindi Palladino alla Fiorentina o al Bologna, non lo so, o italiano va al Bologna e Conte.
Lo sapete qual
Napoli
è un allenatore?
Io ho dei dubbi che Conte accetti questo Napoli,
Anche perché è costruito per il 4-3-3 ancora. Comunque lo sapete, poi passiamo alla Champions, che secondo me ha fatto un campionato come allenatore incredibile e non capisco perché non è inserito nei vals delle panchine. Prima si parlava di Gudmundsson, Gilardino.
Sì.
Gilardino ha fatto, come si dice oggi, overperformare Genoa e comunque a parte Gudmundsson e a parte
anche il portiere ricercato da molte squadre di Serie A,
sì però
non è una squadra fatta, eppure
il Genoa, voglio dire, l'ultima giornata, per carità, l'ultima giornata è stata una bella, comunque va bene. Sentiamo Champions.
No, c'è Champions, perché mi guardate?
Perché
tu sei un professore.
No, abbiamo il campionato, si chiude sabato.
Alla Madrid, io dico solo alla Madrid.
Borussia, poteva essere una finale tutta tedesca, c'è andato invece il Real Madrid.
Ci poteva anche essere l'Inter, allora, se vogliamo fare questa deriva.
Sì, ci può essere. Finirà la Champions, poi finirà quindi questo campionato. No, io mi piace raccogliere un po' di curiosità, un po' di aneddoti su questa Champions. Vai. Quindi qualche curiosità. Quando è nata e perché è nata la Champions? Io questo non lo sapevo. Lo sapete come mai è nata la Champions League?
No. Ma la Coppa dei Campioni o la Champions League?
La Coppa dei Campioni. La competizione che poi adesso si chiama Champions
League. Non so il motivo.
Nel 1955 un giornale inglese, questa è buffa, dopo una vittoria del Wolverhampton, pubblicò una notizia, un articolo dicendo che secondo il Daily Mail, il Wolverhampton era la squadra più forte del mondo. Questo non piacque a un giornale francese, L'Equipe, che non digerendo quindi l'arroganza di questa affermazione, invocò la creazione di una nuova competizione. La neonata UEFA quindi ne approfittò, spinta da questo scambio di pareri, questo scambio, e creò la Coppa dei Club Campioni d'Europa, quindi meglio conosciuta come Coppa dei Campioni. Non diciamo chi la vinse, lo diremo dopo. La cosa buffa è che a questa nuova competizione nessuna squadra inglese vi partecipò, tantomeno il Wolverhampton.
Per protesta?
Non si sa perché. Noi la chiamiamo la Coppa delle Grandi Orecchie, ma in realtà il design di questa coppa era nettamente diverso da quello di adesso. E fu proprio la UEFA che commissionò a un gioiere svizzero nel 1966 un restyle di questa coppa, e dopo si narra 340 ore di lavoro senza soste venne costituita questa coppa proprio con queste maniglie molto larghe. E tra l'altro che pesa 8 kg e sembra possa contenere fino a 15 litri di champagne, quindi immaginate quante cordiali potremmo tirare su da questa coppa.
Voi della Juve no, perché non la vincete mai, però
hai ragione, che chi la vince beve i cordialini. Curiosità,
attenzione,
quanti gol la partita con più gol è stata disputata nel 1969. Il Feyenoord te il KR Reykjavik 12-2.
Beh, ma nei gironi non era la finale Reykjavik.
No, in una di queste partite, mentre la sconfitta più larga nel 73 nei sedicesimi di finale, all'epoca c'erano, si disputavano e la Dinamo Bucarest batté una squadra nordirlandese 11-0,
che era il Falkirk,
il Crusaders.
Mamma mia, hai capito?
E quindi questo è il passivo più grande di questa Champions. Altre curiosità.
Dopo, ora metti il collo, un po' di musica, dai, alterniamo.
Poi io c'ho la storia
metti
incredibile.
Metti il collo nel fomento.
Allora. Io c'ho la storia incredibile.
Dai un flash sulla Serie B, quanto stanno?
Finita 0-0.
E quindi?
C'è il ritorno il 2 di giugno.
Accidenti.
Chi vince sale in Serie A.
La Coppa Italia della Serie D l'ha vinta il Trapani, che dopo aver perso 1-0 a Trapani col Follonica Gavorrano, a Gavorrano ha vinto 2-0, quindi i nostri vicini della provincia di Grosseto si sono veramente mangiati le mani. A Grosseto invece hanno festeggiato perché c'è un campanile pazzesco.
Vediamo un bel pezzo di Colle del Fomento. Tu mi hai chiesto il Colle del Fomento.
Mi piace che stiamo parlando sul bianco come
io, ragazzi,
la peggiore delle radio walkie talkie.
Continuo con le mie
no, e sai, ti ostini a non mettere neanche un straccio di base.
Non so, sto cercando il pezzo per
sì,
te.
Ma facciamo un altro po' di bianco.
Posso continuare?
No, ascoltiamo un brano e poi torniamo. Okay, vai. Sì. Facciamo contento Marco.
Riportarmi giù dai vermi, qua mi giochi i nervi, ma ne va di tutta la mia integrità. E poi basta con sta scusa di essere pazienti. E pioggia sempre, la senti, mi avverti. Esci per la strada e ti allerti, mentre cerco tracce dei dispersi. Mentre questa pioggia che non smette manda all'aria i miei discorsi, come pezzi sparsi in una città che stritola, dove la gente rosica e l'invidia che ti strangola da vita ad altri scarsi. Stanno tutti quanti accomunati dal destino di fregarsi, come Timo tutti pazzi. Irrate qua e che s'era detto de fai mezzi, e invece c'è chi arriva e te se fotte gli spazi. Alla faccia come il culo di indignarsi, se ti incazzi o sblocchi e intanto tira su palazzi a blocchi. Ghiaccia negli occhi e pioggia sempre, io sto a tocchi. Troppi tornano corrosi o con i sogni corrotti da uno stato di ipnosi che non sta, e troppo non sta, e il conto non va mai in pari. Tra banchieri e palazzi in aria, hai pagato per il sole, t'hanno dato solo temporali. È una sensazione a pelle di presa per il culo perenne, è già pioggia sempre. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre, sono qua. Fredda e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre, sono qua. Fredda e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita. Manco una chiave ma l'istinto in me sente la fame. Ucciderebbe le persone per il pane. pioggia sempre, star da soli non conviene. La tessera per fare quello che mi pare, il sangue nelle vene. Il costo della vita scende a zero tra le iene. Che cosa mi rimane? Un odio che non colma le lacune. Cammino su una fune d'ogni calcolo in confusione. Sputo insetticida sul fastidio che si insinua negli orecchi. Il gioco delle distorsioni e degli specchi. Mille ferite, mille occhi, ma zero sbocchi. È un mare in cui te la comandi solamente dove tocchi. Guai belli grossi, morsi e discorsi, muratura che poi crollano quando ti volti. I primi schiacciano i secondi, ne reso conti. Ed anche se non ce n'hai molti, quel che vogliono i tuoi soldi. Schivo la fortuna con la luna in sagittario, e per comprare calma pago caro. In questo tram tram dove tutto è denaro, non so dove vado e se precipito comunque me la cavo. Pioggia sempre, io vado correndo e rotolando come un dado, cercando di salvarmi, alzarmi sopra il risultato. La fine della pioggia nel cuore avvelenato. Questa gente cosa fa? Pioggia sempre, sono qua. Fredda e gelida città, ho perso gli anelli ma mi restano le dita.
Sei contento?
Dovresti tenerla in sottofondo.
Che è andata con sottofondo, con il fomento anima e ghiaccio.
E metti ripete, vai.
Sentiamo, sentiamola in eterno.
Oh, coppa delle grandi orecchie.
Allora, vi posso raccontare una cosa io?
Dai.
L'ho scoperta oggi. Voi sapete chi è Brian Clough? Penso di sì.
Dio buono, certo. Ora però anzianotto, eh.
Ah no, parlo dell'allenatore.
Eh sì, è lui.
Esatto. Ma forse è anche morto.
O c'ha 85 anni o non c'è più.
Forse è morto. Vediamo un attimo.
No, non facciamo grezze, eh.
Vabbè, cosa ci devi raccontare?
È morto.
Di lui?
Allora, no, io non lo sapevo.
Deceduto.
Brian Clough, dopo sono fatto anche un film, un documentario, non mi ricordo, il maledetto United, dopo un'esperienza pessima sulla panchina del Leeds, divenne l'allenatore del Nottingham Forest. Nottingham Forest è la terza squadra più vecchia della storia del calcio, ok?
C'è un record, mi pare.
Arrivò nel 75, gennaio 75, pochi mesi prima, due mesi prima della mia nascita, ad allenare il Nottingham Forest, che stava nella, diciamo, nella Serie B.
Mi stai fregando lo scoop.
Che tra l'altro ha vinto la Champions, credo. Ha vinto la campioniera in Serie B.
Vedi?
Allora, dilla, vai.
No, vai, prego. Vai, oramai.
No, io non lo sapevo. Questo viene in Serie A, vince il campionato della neo promossa,
sì.
Va in Champions da vincitore del campionato, vince la Champions,
sì.
E da vincitore della Champions rifà la Champions e la rivince
due volte,
cioè Serie B, Serie A,
e nell'arco Champions. E non solo, nell'arco di 4 anni dopo le due Champions vinte di fila, il Nottingham Forest è retrocesso di due categorie.
Ah, questo non lo sapevo,
ed è l'unica squadra ad aver vinto più coppe dei campioni, più coppe internazionali che titoli nazionali.
Bellissimo,
assurdo. Il calcio è assurdo, come la vittoria di Lady Foss contro di me, assurdo.
E sì. Adesso, allora, visto che mi hai rubato lo scoop,
che ne sapevo,
concludo il mio intervento con l'ultima
perla.
Perla, e mi dovrete rispondere voi, chi sono.
Domandone.
Ditemi almeno chi fatemi almeno tre nomi, Alessio e poi Marco, dei calciatori che hanno vinto più Champions League.
No.
E chi è il giocatore in assoluto che ha vinto più Champions League? Alessio e poi Marco, oppure Marco che si sta disperando, no. E poi Alessio. Vediamo, chi allora ditemi tre nomi di calciatori che hanno vinto. Beh, ci arrivate, ragazzi. Quali sono le squadre che hanno vinto?
Allora,
più
uno potrebbe essere Di Stefano.
Uno potrebbe essere.
Però forse ha giocato troppo poco rispetto a quanto ha vinto.
Modric.
Vai.
Uno è certamente un giocatore del Real Madrid, un altro è un giocatore del Milan. Cioè, tipo, non mi stupirei se fosse, non so, Franco Baresi.
O Maldini, che ha vinto pure quella del 2003.
Beh, ragazzi, fate qualche nome. Ho detto tre nomi a testa, ne avete detti due in due.
Io dico Modric, Maldini e qualcuno ha vinto con due squadre, non ho più pallida idea. Non mi viene in mente.
Beh, negli ultimi anni io metterei qualcun altro oltre Modric del Real Madrid, onestamente.
Cross.
Cross, ma anche un certo CR7.
Insomma,
ne ha vinta una in meno di Modric, però.
No,
perché ha vinto quella prima. 25,
ne ha vinta una col Manchester United e 4 con il Real Madrid.
È vero, CR7.
Bravo Marco. Di Stefano, uno dei giocatori più forti della storia.
Ah, ecco.
assolutamente ne ha vinte 5. Il Milan, che è la squadra che ne ha vinte più Champions, ne ha vinte 7, vanta Paolo Maldini, Billy Costa Curta con 5 vittorie, Baresi, Donadoni, Filippo Gallo e Tassotti 3. Abbiamo un sacco di giocatori del Real, dell'ultimo Real, tra cui anche Marcelo, ma tanti altri, c'è anche Casemiro per esempio.
Quest'anno ci sarà anche Chamavinga.
Adesso probabilmente ci sarà qualcun altro, non lo so, ma il giocatore che ha vinto più Champions, proprio ecco perché non vi ho detto chi ha vinto la prima edizione della Champions, se no vi avrei dato un indizio. Chi è il giocatore in assoluto che ha vinto più Coppe dei Campioni, Champions League?
Quindi che ha vinto anche la prima. Stiamo parlando di uno che giocava negli anni 50.
Parliamo uno che ne ha vinte più di 5, perché
chi era? Fontaine.
Non avevo pallida idea.
L'avete mai sentito Francisco Gento? Delle ali sinistre più forti
del Benfica
al mondo? No, tutte con il Real Madrid ne ha vinte 6. Le prime 5 edizioni della Coppa dei Campioni le ha vinte tutte 5, pensate, ne ha vinte 5 e quasi le ultime 5, pressa poco, e quindi poi in un buco in mezzo ne ha vinte solamente 4, no? Nel 1965, dopo le 5 vinte, vinse la sesta Coppa dei Campioni personale del Real Madrid. È lui il giocatore che detiene.
Nel 65 mi risulta che l'abbiamo vinta noi.
Forse 64-66.
1965-66. 66, okay. Quindi. Ammazza. Invece, tornando a Clough, fu eliminato dalla Coppa dei Campioni il terzo anno dalla Juventus, dalla Juventus in semifinale, per 3-1 a Torino e poi 0-0 mi pare a Nottingham. Però Clough accusò la federazione italiana di aver influenzato la direzione di gara, e quindi quando ci fu la federazione italiana, no, gli Agnelli, la federazione italiana,
certo.
Quando ci fu le interviste di fine partita dell'andata, si avvicinò ai giornalisti italiani e lui affermò furibondo: "No cheating bastards, will I tell you. Will I talk you? Non parlo con voi bastardi imbroglioni, capito? Non parlo con i bastardi imbroglioni." Hai rosicato, possiamo dire rosicato. Comunque, ovviamente sabato c'è la finale di Champions League.
Sì, domani c'è la partita commemorativa per Agostino Di Bartolomei, che Milan e la Roma la giocano in Australia a Perth. Io dico, ma che
com'è
senso
possibile?
Ha?
Pensa un po'.
Com'è
che
possibile?
Senso ha questa cosa?
È vero, sono 30 anni che è morta, 30 anni che è morta questione di Bartolomei, sono tanti. Diciamo che è interessante anche dare un'occhiata un pochino. Torniamo al campionato di calcio.
Campionato, signori, tra poco iniziano anche gli europei.
I prognostici.
14 giugno incominciano gli
europei.
Sai che
ci tocca pagargli una cena?
Vogliamo parlare dei prognostici o degli europei? Parliamo delle cose più serie.
No, io voglio parlare degli allenatori. Abbiamo accennato prima il valzer delle panchine. Secondo voi,
prende la Bibbia.
Secondo voi, chi allenerà chi l'anno prossimo? Siamo certi che Thiago Motta va alla Juve? Siamo tutti e tre certi?
Io direi di sì.
Tu che Marco che dici?
Sì.
Vabbè, Inter rimane Simone Inzaghi con il rinnovo di contratto. Milan Fonseca, siamo certi? Pare di sì.
Credo proprio di sì. Roma e Lazio stanno bene così.
Roma e Lazio rimangono
Atalanta,
così.
Idem.
L'Atalanta ha confermato Gasperini, e ha detto che insomma
è Napoli il problema.
Il Napoli è la questione.
È il Napoli che determinerà, secondo me, poi il valzer con
perché il Napoli,
con
ragazzi,
Bologna,
cioè,
Monza,
Conte, poi lo sappiamo bene,
Fiorentina.
Conte se arriva vuole Lukaku,
Vuole Lukaku.
No, ma pare ci sia stata già un'offerta del Chelsea, 60 milioni più Lukaku per Osimhen. Però Lukaku, con tutti i suoi dubbi, insomma, quest'anno sì, ha giocato bene, ha fatto benino.
Ma chi
non è Lukaku? Però ha un anno in più, eccetera, eccetera.
Però se Conte gli costruisce la squadra su di lui,
sì, ma la deve,
Lukaku
la deve ricostruire
già
la squadra, la deve ricostruire davvero se fa il 3-5-2.
Il problema è questo, perché Conte lo sappiamo bene noi bianconeri, ma lo sa meglio Marco, perché Conte il 3-5-2 l'ha strutturato quando, cioè, con la Juve, quando si è trovato la BBBC dietro. Però poi diciamo che quando arrivò all'Inter lui volle proprio i giocatori per farlo, cioè, bene. E il Napoli non c'ha quel tipo di giocatori, perché i centrali che c'ha, i centrali, Braccetti, quella roba lì, Juan Jesus, Ostiga,
non ha neanche, cioè, non ha neanche gli esterni, ad eccezione di Lorenzo che se ne vuole andare, Olivera, Mauro Rui non valgono un'Estigarribia, per, no,
ma non esagerare,
per dirne uno. Olivera, no,
forse,
cioè,
lo confermo al fantasma,
ma non ha la seconda punta, eccetera, quindi. Io,
tra
l'altro, ho dei dubbi.
La scheglia come lo metti nel modulo di Conte? Dove lo butti a fare l'esterno di sinistra? Vediamo questi prognostici come sono andati. Dai, sugli
allora,
ultimi dell'anno.
Quelli, i prognostici, diciamo, settimanali, Marco era in giro per il mondo. La settimana scorsa abbiamo avuto Yuri e Valentino.
Ah, è vero, anche Valentino a sorpresa.
Io e te insieme ne abbiamo fatti tutte e quattro due a testa, tutti i primi. Tutti i primi, scusate.
Però il giorno che io ero in giro per i mari del
Marco, è caduta la linea.
Sì, ok, però va bene, quelli sono quelli nuovi. Ma chi aveva vinto quelli che quella sera avete scrutinato? Questo mi manca a me.
La sera che avevamo vinto, aveva vinto Alessio. No, aveva vinto Alessio con 5. Tu, se proprio vuoi sapere, ne avevi indovinate solamente. No, io Alessio 4 e tu 2. Quindi ti sei giocato il primo posto e abbiamo terminato noi tre con le stesse vittorie, quindi
la cena ognuno paga la sua e la andiamo.
Il problema è che adesso lui rivendica chi ha indovinato le retrocessioni.
Adesso andiamo a sbobinare le puntate precedenti. Avevamo detto che la cena era offerta a chi avrebbe vinto i pronostici dei 5 classificati, i primi 5 degli ultimi 3. E miei cari, Marco ha azzardato nei primi 5 posti Inter, Milan, Bologna, Juve, lasciamo perdere poi chi si è classificato prima, quasi e prima. La Roma al quinto posto.
Accidenti.
In Serie B, Sassuolo, Salernitana e Udinese, per motivi personali.
Giocavo contro
Cannavaro. Quindi ne ha steccate due.
Peccato.
Alessio, la quota, già, i primi 5, gli stessi come Marco, Inter, Milan, Juve, Bologna, li ha invertiti.
Okay.
Un pochino meglio, quindi. Roma. E Roma al quinto posto. E ha condannato Empoli, terz'ultimo, penultimo Sassuolo e ultima Salernitana. Addirittura Marco ha messo penultimo Udinese, quindi proprio ultimo assoluto. Simone, ultimo Salernitana preso, penultimo Sassuolo preso, terz'ultimo Frosinone preso. I primi 5, Inter, Milan, Juve, Bologna e Atalanta. Quindi al momento proprio preso i primi.
Tocca.
Quindi signori, la prossima settimana, dopo la puntata, aspetto
ramen.
Una, esatto, in quel posticino che conosciamo.
No, conviene farlo
prima perché
puntata.
Dopo ci chiude la porta in faccia.
Ci vediamo alle 8.
Così veniamo qui ubriachi di birrette.
Invitiamo gli ascoltatori che vogliono venirci a salutare.
Ah, offre Marco, quindi offre venite Marco. Numerosi.
Lui no.
Marco e Alessio, tutte e due, certo.
Offro solo io.
Magno io, gratis.
Va bene ragazzi, siamo in conclusione,
bellissima,
mancano una decina
puntata,
di minuti.
Oh. Bellissima puntata.
Sì.
Come sempre. Ormai.
Delirio totale.
Anche con la base sotto.
Anche con la base sotto. Mo te la metterò la base, ti faccio contare, tu sei un
professionista. Cardigans.
Io sono un professionista.
Chiedo
ora ti metti i cardigans. Allora.
Il cardigan ti mette ora.
La finale di Champions League è domenica. Io già ti dico adesso, Marco, di preallertare
la nostra quinta colonna
che ormai è a quarta perché i due
siamo rimasti orfani
per commentare, vediamo che succede. Tu dice
che vuoi che succeda?
Sì, vabbè, diciamo,
succede quello che succede, ma
ti perde la penna?
Ma questa è Radio Città Aperta che ha le penne che perdono.
Ti ha stricciato,
mamma mia.
Però
perché mi sembra, se non sbaglio,
non è scontata la vittoria del Real.
No.
Ci sarà una partita con qualche sorpresa.
Bene.
Mi sa che c'è anche oltre l'ultima partita di Cross nel Real Madrid,
sì.
C'è anche, dovrebbe essere l'ultima partita di Marco, come si pronuncia? Royce, che è una colonna del Borussia Dortmund, nel Dortmund. Quindi attenzione a chi diciamo fa l'uscita trionfale, certo. No, dalla propria squadra del cuore, perché ormai insomma Kroos si può dire che sia uno dei simboli del Real. Quindi ne parleremo la prossima settimana con la nostra spia a Madrid, che poi tra l'altro sarebbe interessante che Piero ci raccontasse pure quali sono i movimenti, no, delle squadre che gestisce, dal Villalba alle altre, perché adesso si entra nel vivo del suo lavoro, il calciomercato.
Domani lo precetto.
E poi Yuri Tancioni, il nostro baby Yuri, ci ha detto che forse viene direttamente in presenza.
Ci in bocca.
A questo punto potremmo dirgli di venire prima, farsi due come si chiamano, due ramen con quegli ozza, quella roba malefica che ci fa mangiare tu, e poi veniamo qui totalmente ubriachi. Potrebbe essere la prossima puntata siamo totalmente fuori, cioè proprio ubriachi, fracichi, potrebbe succedere di tutto.
Quindi mandiamo solo la base e non parliamo noi.
Oppure sentire dei versi biascicanti di noi che parliamo pensando di stare in voce nemica.
Come i cordialini qui di Simone.
Beh, quindi sarà una diretta migliore rispetto agli interventi da Yuri dal Monte Livata con voci e suoni lupi.
O io da Ustica.
Madonna santa. Ciao a tutti, basta, chiudiamola qui. Ciao. Puntata curiosa. Attenzione al fantacalcio, potrebbe essere una rubrica interessante l'anno prossimo.
Buonanotte.
Ciao.
Buonanotte.